La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Aprile 30 2024. Liberazione del lavoro o dal lavoro. Di Anselm Giappe. Il lavoro nella società capitalista serve solo secondariamente, anzi accidentalmente, a soddisfare veri bisogni umani. La sua ragion d'essere è la realizzazione del solo e unico scopo della produzione capitalista, trasformare 100 euro in 110 euro e così via. Bisognerebbe quindi abolire molte delle attività che si svolgono oggi e reinventare le altre, il che si tradurrebbe anche in molto più tempo a disposizione. Rifiutare il lavoro non significa però non fare niente, bensì valutare individualmente e collettivamente quali sforzi si vogliono intraprendere in vista di quali risultati. Quando l'Assemblea Costituente iscrisse il lavoro a fondamento della Costituzione italiana, ciò apparve come un innegabile progresso. Il lavoratore, e dunque quella parte considerevole della popolazione che si guadagnava da vivere con le mani e il sudore sulla fronte, veniva riscattato dal disprezzo di cui era stato oggetto per secoli, diventando finalmente un membro della società a pieno titolo. L'intenzione era senza dubbio nobile. E ancora oggi il più elementare senso di giustizia esige di non subordinare gli interessi della maggioranza della popolazione, che deve vendere la propria forza lavoro per poter sopravvivere, agli interessi di quella minoranza che controlla le risorse. La classica dinamica di destra e sinistra si giocava largamente su questa dicotomia e sulla difesa delle classi lavoratrici. Ma un conto è essere costretti a lavorare, un altro è esserne orgogliosi e farne derivare un'identità. Lavorare significa dare il proprio contributo alla società e al benessere collettivo, ma come negare che oggi gran parte dei lavori ovunque nel mondo siano inutili o dannosi? Solo una piccola parte di essi riguarda settori effettivamente necessari, come l'agricoltura, l'artigianato, l'educazione, la salute. Tutto il resto concerne la produzione di oggetti destinati a una rapida obsolescenza e a un consumo insensato e compensatorio di armi, di merci spedite da una parte all'altra del mondo solo per realizzare piccoli guadagni, come inviare in Marocco gamberetti pescati in Norvegia per la loro lavorazione e poi di nuovo in Norvegia per l'inscatolamento, o riguarda questioni di sicurezza, o relative a un'amministrazione largamente superflua, o è prodotto per riparare alle conseguenze ecologiche, sanitarie e psicologiche del capitalismo stesso, o riguarda l'estrazione e la distribuzione di quell'energia che serve essenzialmente a queste stesse produzioni inutili. L'umanità nel suo insieme non perderebbe niente se questi lavori cessassero. Parteciparvi può essere spesso inevitabile per il singolo che non ha scelta, ma bisogna davvero rivendicare il fatto di stare alla catena di montaggio stringendo le viti delle mitragliatrici o di fronte a un computer per gestire i flussi delle vendite di automobili? È sensato limitarsi a chiedere una maggiore retribuzione e migliori condizioni del lavoro, senza mai mettere in questione la sua stessa ragione d'essere? Il lavoro nella società capitalista serve solo secondariamente, anzi accidentalmente, a soddisfare dei veri bisogni umani. La sua ragion d'essere è la realizzazione del solo e unico scopo della produzione capitalista, trasformare 100 euro in 110 euro, poi in 120, e così via in un processo senza fine. In gioco non è solo il profitto dei capitalisti, si tratta di un meccanismo che si autoalimenta, di un movimento tautologico. Solo aumentando la massa di lavoro si aumenta veramente la massa di denaro. Gli altri modi per creare ricchezza, soprattutto nella sfera finanziaria, sono in fin dei conti fittizi, anche se il singolo attore economico non se ne accorge. Al cuore del capitalismo non c'è l'avidità di un gruppo specifico di persone. Questa esiste certamente, ma è solo l'aspetto più visibile del meccanismo di funzionamento di una grande macchina anonima che avanza automaticamente e ciecamente. Ridurre il funzionamento di un intero sistema sociale alla cattiva volontà di un piccolo gruppo è una visione riduttiva e pericolosa che nella storia ha portato al finto anticapitalismo di destra. Se un lavoro viene effettuato o meno dipende solo dalla sua possibilità di trasformarsi in denaro. Se la produzione di biocarburanti ha più chance di far rientrare gli investimenti, allora si abbandona la produzione di alimenti su quella data superficie e la si destina a ciò. Se la trasformazione del lavoro in denaro avviene tramite la produzione di bombe oppure di giocattoli, non ha nessuna importanza sul piano economico. Marx distingueva tra il valore d'uso di una merce e il suo valore economico, ma anche tra il lato concreto che possiede ogni lavoro in quanto produce un oggetto o servizio particolare e il suo lato astratto, in quanto ogni lavoro è un dispendio indifferenziato di energia umana misurato dal tempo. Ogni lavoro, che sia materiale o immateriale, ha questi due lati. Il lato astratto si traduce nel valore e infine nel prezzo di una merce, e questo lato è una pura quantità senza qualità, è perciò strutturalmente cieco di fronte agli effetti della merce e ai bisogni umani. Il capitalismo si caratterizza proprio per il fatto storicamente inedito che il lato astratto prevalga completamente sul lato concreto. Quest'ultimo esiste solo come sostrato del lavoro astratto, che si traduce in valore, prezzo e profitto, ma anche in salario. Il ragionamento di Marx sul lavoro astratto, che si trova soprattutto nel primo capitolo del Capitale, non è di immediata comprensione e quasi tutti i marxisti l'hanno trascurato. Paradossalmente è stato proprio John Keynes, il santo padrone del riformismo di sinistra, a esprimere lo stesso concetto quando disse che dal punto di vista dell'economia nazionale scavare buche per poi riempirle di nuovo è un'attività del tutto sensata. Per l'accumulazione del capitale conta solo il fatto che si lavori, non importa come e per che cosa. Si potrebbe liberare il lavoro dalla sua forma capitalista e ricondurlo alla sua utilità, alla sua verità, al suo valore d'uso. Ciò era forse possibile agli inizi del capitalismo, quando si sfruttavano, in parte, procedimenti artigianali già esistenti. Ma ormai tutte le procedure, i materiali, le tecniche, gli obiettivi, che si tratti dell'industria metallurgica oppure dell'educazione, dell'agricoltura o della circolazione, sono determinati integralmente dalla ricerca del profitto capitalistico e del mantenimento del sistema. Non c'è più una sostanza puramente tecnica che si potrebbe restaurare eliminando l'involucro capitalista. È quanto mai significativo che la neonata Unione Sovietica, con l'approvazione di Gramsci, si ispirasse al management scientifico del lavoro di Taylor e Ford in nome della produttività invece di vedervi uno dei più grandi affronti alla dignità umana. Bisognerebbe abolire molte delle attività che si svolgono oggi e reinventare le altre, ma questo non si può certo fare nel quadro di una gestione democratica della società esistente. Richiederebbe un cambiamento ben più profondo che vada al di là sia del capitalismo in tutte le sue varianti liberista o keynesiano di libero mercato o autoritario, sia delle tecnologie che conosciamo oggi. Ciò significherebbe anche un drastico cambiamento dei modi di vita. La decrescita sarebbe solo un primo passo in questa direzione, il che non significa vivere peggio di oggi. Forse bisognerebbe fare a meno di una parte del comfort attuale, ma in compenso si avrebbe molto più tempo a disposizione. Questo tempo sarà allora consacrato solo all'ozio, e che si intende per ozio, è pure comprensibile che secoli di lavori faticosi e spesso senza senso imposti da altri abbiano prodotto in molte persone per contraccolpo il desiderio di non fare niente, un desiderio di semplice pigrizia. Ma questo desiderio si esaurirebbe presto dopo la liberazione dal lavoro. L'essere umano non è fatto per stare 8 ore di fila a una catena di montaggio o di fronte a uno schermo tanto quanto non è fatto per girarsi i pollici, si annoierebbe. Dopo il lavoro verrà il mondo dell'attività, che non è solo un altro nome per il lavoro. L'attività è concepita in vista di un fine, di un obiettivo, non di un salario o di un profitto. In effetti, mentre le attività più insensate o nocive possono costituire un lavoro, molte delle attività più importanti, come occuparsi di bambini o anziani, curare il proprio orto, cantare in un coro, organizzare un dibattito, non sono considerati lavori, non sono retribuiti, e vengono tipicamente eseguiti dopo il lavoro, nel tempo libero. È anche caratteristico che gran parte delle attività tradizionalmente assegnate alle donne ricadano in questa categoria. L'uomo che, per esempio, produce pesticidi in una fabbrica lavora, mentre la donna che assiste gli anziani genitori non lavora. La conclusione da tirarne non è tuttavia la rivendicazione di un salario per le casalinghe o per i giardinieri della domenica, ma il superamento della distinzione tra lavoro e non lavoro. Non avrebbe niente di utopico, questa netta separazione è tipica della sola modernità capitalista. Nelle società precedenti, l'attività produttiva, il gioco, il rituale, la vita familiare e sociale non erano distinti, o lo erano secondo altri criteri, e dove c'era fatica, come nell'agricoltura, essa era il prezzo da pagare per un obiettivo da raggiungere, e non uno scopo in sé da aumentare continuamente. Quando si parla di liberazione dal lavoro, si evoca spesso l'automazione della produzione, macchine che lavorano al nostro posto, una vita in cui non si deve fare altro che spingere qualche bottone, un ozio tecnologicamente assistito. Ma questa visione, per quanto possa forse piacere a qualcuno, è nell'insieme alquanto caricaturale. Molte attività, benché faticose, possono essere piacevoli se si situano in un quadro sensato. Il giardinaggio è un buon esempio, o l'andare a piedi, o il costruire un mobile. Rifiutare il lavoro non significa non fare niente, bensì valutare individualmente e collettivamente, in vista di quali risultati si vogliono intraprendere quali sforzi. Il che è totalmente diverso dall'obbligo di andarsi a vendere al solo scopo di ottenere del denaro, unica via d'accesso a tutte le necessità della vita. Se doversi vendere per poi cercare faticosamente, e spesso senza successo, di migliorare un po' le condizioni della propria servitù salariale tramite l'azione politica e sindacale, è sempre spiacevole, lo diventa ancora di più quando questa vendita si rivela ogni giorno più difficile, se non impossibile. Grazie alle continue rivoluzioni tecnologiche, il capitale ha sempre meno bisogno di lavoro vivo, e quando ancora lo compra, gli può imporre tutte le condizioni che vuole. Bisogna quindi cercare di insegnare al lupo come diventare vegano, bisogna cioè cercare di insegnare al capitale di impiegare un lavoro di cui non ha bisogno, e questo su scala globale. Se questo fosse politicamente possibile, tanto varrebbe abolire il capitale, e con esso il lavoro. Un programma utopico, diranno in molti. Eppure il lavoro sta comunque esaurendosi a causa delle tecnologie che lo rimpiazzano. La questione è solo come reagire. Non bisogna chiedere il pieno impiego e la creazione di posti di lavoro. Bisogna chiedere il diritto per tutti e tutte di vivere anche se non trovano lavoro e di impiegare il proprio tempo altrimenti. La società del lavoro che non ha più bisogno del lavoro, ma non esenta nessuno dall'obbligo di lavorare per vivere, trova il suo sinistro simbolo nei lavoratori dell'Ilva di Taranto che rivendicano un lavoro che sanno li potrà far morire di cancro, ma preferiscono una morte futura a quella morte immediata che è per loro la disoccupazione. Non si dovrebbe riconoscere loro una considerevole pensione a vita a spese di chi si è arricchito per tanti anni sulla loro pelle?